C'è voluta tutta un'intensa guerra della domenica per liberarmi da quel comodino vuoto nella mia testa. Sto pieno di semplicità adesso. È come andare da bambini la domenica lungo via Caracciolo in mezzo a mamma e papà. Io devo solo guardare il mare, sniffare la frora e mangiarmi il tarallo caldo. Al resto pensano loro, e comunque hanno poco a cui pensare. Un caffè, una trattoria con due primi piatti, e la vita si compie una volta e per tutte. Per il bambino fatemi due maccheroni al sugo, il vino della casa, per dolce ci sta la zuppa inglese, oppure una cosa esotica, ermetica, il crème caramel. Ma che cazzo è? Chiede mio padre quasi incazzato, impaurito dalla vita che verrà. Il crème caramel, dice il cameriere orgoglioso col tovagliolo sul braccio e le scarpe sfondate da 2000 chilometri percorsi avanti e indietro dentro la trattoria, e ponendo l'accento sull'ultima E di caramel. Ma è la rivoluzione, aggiunge. Perché si credeva che una roba francese fosse sempre una rivoluzione. In effetti, la decadenza del mondo non è forse cominciata a partire da quel cazzo di crème caramel. Poi saremmo precipitati nel risotto allo champagne, inghiottiti dalle pennette alla vodka, addirittura il mal tagliato al profumo di rose, consegnandoci al fallimento lucido, lineare. Il mondo cambia a seconda dei menù, e noi che non ce ne rendiamo conto. Ma papà mi salva in calcio d'angolo ancora per un poco, non sente ragioni. Mio figlio si prende la zuppa inglese, sentenzia con la stessa arroganza di un dittatore sudamericano. Anche se a me mi faceva cagare la zuppa inglese e ci avrei messo volentieri i denti sopra alla rivoluzione. Dopo pranzo andiamo a guardare due barche sul molo traballante di legno. Senza invidia, gli piacerebbe avere un gozzetto a mio padre. Quest'estate ne affitterà uno per un paio di giorni, perché c'ha il mito della pesca, anche se non sa nemmeno da dove si comincia. Prenderà solo un paio di pinterrè a fine giornata. Un pesce scemo da zuppetta, ma sarà una delusione sopportabile da riderci sopra. Questa era la vita che a noi, in maniera avventata e catastrofica, ad un tratto c'è parsa una morte. Che facce di cazzo che siamo stati, che altro aggiungere? Solo grandissime facce di cazzo. Ma io, quando è vero la Madonna, mi riapproprierò di quella roba. Senza sforzo. Mi bastano un aereo, una spiaggia, una baracca e un paese arretrato. Voglio buttare una rete e ne uscirò soddisfatto solo quando da quella rete non uscirà semplicemente niente. Mangiare, bere e divertirsi un po'. Io voglio quello che hanno sempre voluto i ricchi e i poveri. Voglio vivere come il quartetto Cetra. Voglio le tendine alle finestre. Voglio placare tutto il casino solo con una camomilla, nient'altro. Voglio i baci dietro al collo e una certa discrezione nel fare l'amore. Io rivoglio i pomeriggi infiniti e piangere al tramonto come Riccardo Cocciante. Voglio tutta la tenerezza che facevo finta che non servisse perché indice di debolezza. Liquidare le questioni con una mano quando sono troppo complicate, senza andarci dentro a piedi uniti. Voglio infilare gli occhiali da vista e guardare la vecchiaia. Guardare la vecchiaia. Per tutte queste ragioni, quando ho infilato la chiave nella porta di casa mia, ero calmo, come un Buddha. E mia moglie Maria se ne è accorta subito che non ero più quello scalmanato di qualche tempo prima. Lei invece, purtroppo, era sempre la stessa, immutabile come un cardinale. Ora alberga lì, immarcescibile, sulla punta del divano, e 6 bottiglie di lacrime versate vicino al tavolino di cristallo. Vuole ricominciare lì dove avevamo interrotto. Vuole che la aggredisca come di consuetudine, altrimenti non ci crede che sta vivendo veramente. Invece si scontra con un camion di calma e di silenzio e le manca il terreno sotto i piedi. Non mi riconosce, proprio nel giorno in cui mi riconosco di più. C'è nella donna moderna una perseveranza nel litigio che scuote anche gli animi più ripiegati. È una cimice la donna moderna. Sale lentamente lungo tutto il corpo e succhia piccole dosi di sangue. Quando giunge al piede, ricomincia da capo perché le vecchie bolle si sono ritirate. Nel litigio a tempo indeterminato trova un'intima vertigine di soddisfazione che non la fa desistere. Mai, mai. Un avvoltoio della discussione prolungata, con una convinzione ottusa che dentro la schermaglia si annidi la soluzione del problema. Ma dato che la soluzione è complessa, secondo loro, allora per definizione il litigio deve possedere una sua lunghezza incredibile, estenuante. Se desiste dal conflitto, statene certi, è solo un'interruzione pubblicitaria, una strategia di vendita del litigio, una presa d'aria per ricominciare da capo, con nuovo vigore. Io, invece, di indole, pur di scongiurare un litigio, sarei pronto a vendere le enciclopedie porta a porta. Poi mi lascio fottere dal sangue al cervello, che in me lavora alacre, e allora deflagro nelle urla e nella cattiveria, ma non adesso. Ora che ho altro a cui pensare, ora che mi sono sintonizzato dopo 25 anni di nuovo con la vita semplice. Sbaglia l'attacco, Maria la monocorde, sibila dall'oltretomba, voglio il divorzio. Ricomincia da dove aveva finito e credi di aver fornito l'incipit per 4 ore di guerra sotto il soffitto. Invece, ma lei non lo sa, è andata dritta dritta alla conclusione del problema, perché io dico senza enfasi e con un tono sincero che lei non riconosce in me da quando ci siamo fidanzati. Accordato. La vedo. È ferma, di pietra, ma sta esattamente dentro a quelle brutte cadute sul fango quando vai per aria. Perdi il senso dell'orientamento e non sai per un frammento di secondo come e dove cadrai. Ed è il panico. Ma deve essere caduta e non si è fatta niente, perché ritrova il bandolo e fa marcia indietro con una frase significativa. E a tua figlia non ci pensi? Sì, ci penso. Ma ormai è grande, capirà. Deve cominciare la sua vita, finalmente, e le vite vere, spesse volte, cominciano con un grande dolore. Mi è uscita dalla bocca una tale tempesta di buonsenso che lei, incredula come il calamaro, inclina la testa di un lato di 15 gradi. Con un'incredulità così ingorda, ma così ingorda, che gli occhi le si spalancano come se avesse visto la Cappella Sistina. Le palpebre le sbattono producendo un suono atonale. Dischiude la bocca e solo adesso, per quei miracoli della volubilità del corpo umano, sono pronto a riconoscere che ha una bellissima bocca. Un pensiero che si era perso nella lontananza. Distrutta dall'impotenza, si alza dal divano. Io mi avvicino a lei e l'abbraccio con una delicatezza, una premura che da me non ha mai conosciuto. Poi dico, adesso mi faccio la valigia e me ne vado. Nel momento preciso in cui la sto lasciando, ha trovato inaspettatamente l'uomo che ha sempre desiderato. Un uomo tenero, un uomo comprensivo, un uomo calmo. Infine, un uomo affidabile. Le sta crollando il mondo addosso e lo sa. Mi seguirebbe in capo al mondo, esattamente dove sto per andare, ma senza di lei. Troppo spesso le vite non si incontrano, per questo soffriamo tale e quale come i bambini del Centro Africa. Senza cibo né acqua. Ecco tutto. Ma mentre il problema dell'Africa, con un po' di buona volontà, si potrebbe pure risolvere, qua invece non c'è un cazzo da fare. È così. Sono le nostre sofferenze insensibili alle cordate umanitarie. Le tremano le ginocchia. Le labbra le si fanno esili fili bianchi di fior di latte, le pupille la abbandonano e sviene sul pavimento. Aveva bisogno della pausa pubblicitaria, l'ha trovata involontariamente. Il corpo le ha sconfitto il pensiero. È scivolata scomposta senza battere la testa. Questo è importante perché ora posso andare a fare la valigia senza pronto soccorso e sensi di colpa. Ma non sono contento, solo freddo. Cattivo senza volontà di esserlo, sono molto semplicemente un uomo, come gli altri. In camera da letto mi arrampico come un Tarzan in pensione agli scaffali alti. Ho delle idee così chiare e semplici che il mondo mi sembra inventato da me. Un vestito su misura, per cui scaravento giù solo camiciole estive e morbidi pantaloni di lino. Compongo una valigia piccola, mentre sento dalla cucina dei gemiti di dolore lancinante. Si è ripresa, Maria, e ha eletto la cucina a bara. Afferro una foto di mia figlia di quando aveva 2 anni e poi chiudo il borsone. Attraverso il corridoio, come dentro l'ovatta calda. Sono pronto per un addio semplice e concreto. Sono un altro. Mi comporterò come un gentiluomo. Ti lascio tutto, casa, macchina, tutto. Prendo solo qualche milione per affrontare gli inizi della nuova vita. Non avrete mai più notizie di me, ma state tranquilli, immaginatemi vivo e sereno. Mi farò vivo solo un'altra volta, da morto, ma avrò provveduto io alle spese del mio funerale. E ora non piangere più, Maria. Tu piangi perché credi, sbagliando, che c'è solo una vita su questa terra. Invece ce ne sono almeno 3, forse 4. Tieni a mente quello che ti sto dicendo, perché da qui in poi questo è l'unico concetto buono a tenere in vita sia te che me. Per adesso non mi ascolta. Vuole piangere a tutti i costi. Ma poi le torneranno in mente queste parole, perché sono autentiche e saranno parole di sollievo. Mi giro e me ne vado senza dire altro, senza guardare la casa, senza guardare la città, senza salutare Samantha, il maestro Mimmo Repetto, nessuno. Non bisogna annusare niente, perché potrei sentire la puzza di nostalgia che inchioda. Un piccolo sforzo ancora per essere fuori dal mondo fatiscente e da quello che ero fino a una mezz'oretta prima. Dentro al tassi che mi portava all'aeroporto, quello tanto per cambiare, ci ha provato. Lo percepisco per la milionesima volta che mi scruta attraverso lo specchietto retrovisore e si sta spappolando dalla curiosità. Poi prende il coraggio, abbatte l'imbarazzo, perché non è più un ragazzino, e me lo chiede. «Ma voi siete il cantante?» Mi sta scorrendo nel finestrino dalla tangenziale una città sconosciuta, che conosco da quando sono nato. Non mi volto verso di lui, non smuovo me stesso, mentre gli occhi mi cascano sulle troppe antenne che massacrano dei tetti indimenticabili, e dico con una voce roca e stanca, «No, non sono io». Non ci ha creduto, però sa stare al mondo, e ha capito che non volevo rotture di cazzo. Ha ripreso a guardare avanti e ha pagato il pedaggio. Poi ho elaborato un pensiero semplice. Lui resta qua per sempre. Io me ne vado per sempre. E già la vita nuova non mi sembrava più tanto nuova. Ma era uno scoramento momentaneo. Il classico avvilimento che ti prende prima di qualsiasi viaggio. Figuriamoci prima del viaggio che non prevede il biglietto di ritorno. Quando mi sono voltato a vedere di nuovo la città, questa non c'era più, se n'era andata. C'era solo un muro sulla carreggiata e delle piante selvatiche, roba da geometri frettolosi e approssimativi. Se n'era andata la città, e se n'era andata pure quella folata di malinconia che mi aveva accompagnato la sera. Solo allora ho realizzato che ero solo, come lo sono sempre stato, ma un po' più solo, adesso.